Dispense di italiano, classi prime medie, parte B, antologia, pagina 81. La battaglia di un piccolo eroe. Lo hobbit Bilbo Baggins vive la sua più grande avventura nel buio di un tunnel profondo. Vincere la tentazione di tornare indietro è la sua arma segreta, perché deve prestare fede a una promessa. Le stelle cominciavano ad apparire in un cielo pallido striato di nero, quando lo hobbit strisciò attraverso la porta incantata e si introdusse furtivamente nella montagna. Era un cammino molto più facile di quanto si aspettasse. Questo non era un ingresso da orchi o una rozza caverna da elfi silvani. Era un cunicolo fatto dai nani, al culmine della loro ricchezza e abilità. Era dritto come un righello, lisce le pareti, ben spianato il suolo. Con una leggera e regolare inclinazione, esso portava verso qualche oscura meta lontana, nelle tenebre sottostanti. Dopo un po', Balin augurò a Bilbo buona fortuna e si fermò dove poteva ancora vedere la fioca sagoma della porta e dove, grazie a un particolare gioco di echi del tunnel, poteva udire il sussurro delle voci degli altri che bisbigliavano tra loro sullo spiazzo. Allora lo hobbit si infilò l'anello e, avvertito appunto dall'eco di stare più che obbiticamente attento a non far rumore, si inoltrò silenzioso sempre più in giù, nelle tenebre. Tremava di paura, ma il suo faccino era risoluto e minaccioso. Allentò il pugnale nella custodia, si strinse la cintura e avanzò. «Adesso ci sei proprio dentro, Bilbo Baggins», egli disse tra sé e sé. «Ci sei andato a cascare in mezzo quella notte della riunione e ora ti tocca uscire fuori e scontarla. Povero me, che pazzo sono stato e sono», disse la parte meno tucchica di lui. «Non so assolutamente che cosa farmene di tesori sorvegliati da draghi, e tutto il mucchio potrebbe star lì per sempre, se solo potessi svegliarmi e scoprire che questo tunnel della malora è l'ingresso di casa mia». Non si svegliò, naturalmente, ma continuò ad avanzare, finché ogni traccia della porta dietro di lui non svanì del tutto. Era completamente solo. Presto gli sembrò che cominciasse a far caldo. «Non è una specie di bagliore quello che mi pare provenga di laggiù?» disse fra sé. Lo era. E a man mano che avanzava diventava sempre più forte, finché non ebbe più dubbi. Era una luce rossa che diventava sempre più rossa. Inoltre, adesso faceva indubbiamente caldo nel tunnel. Sbuffi di vapore fluttuavano intorno a lui e sopra la sua testa, ed egli cominciò a sudare. Ed ecco che un rumore cominciò a rimbombargli nelle orecchie, una specie di brontolio, come il ribollire di un pentolone che andasse a tutto vapore sul fuoco, misto alle fusa di un gattone gigantesco. Questo crebbe fino a diventare l'inequivocabile rumore gorgogliante di un qualche enorme animale che nel sonno russava laggiù, oltre il rosso bagliore di fronte a lui. A questo punto Bilbo si fermò. E andare oltre fu la cosa più coraggiosa che avesse mai fatto. Le cose tremende che accaddero in seguito furono niente al confronto. Egli combatté la vera battaglia da solo in quel tunnel, prima ancora di vedere l'enorme pericolo che giaceva in attesa. In ogni modo, dopo una breve sosta, riprese ad avanzare. E potete immaginare che arriva alla fine del tunnel, cioè un'apertura più o meno delle stesse dimensioni a forma della porta da cui il tunnel partiva. Attraverso di essa fa capolino la testolina dello hobbit. Davanti a lui si stende la grande e profondissima cantina, o cella sotterranea degli antichi nani, scavata proprio alle radici della montagna. Fa quasi buio, così che la sua vastità può essere intuita solo vagamente, ma dalla parte più vicina del pavimento roccioso si irradia un grande bagliore, il bagliore di Smaug. Un drago enorme, color oro rosso, lì giaceva profondamente addormentato, e dalle sue fauci e dalle froge provenivano un rumore sordo e sbuffi di fumo, perché, nel sonno, basse erano le fiamme. Sotto di lui, sotto tutte le membra e la grossa coda avvolta in spire, e intorno a lui, da ogni parte, sul pavimento invisibile, giacevano mucchi innumerevoli di cose preziose. oro lavorato e non lavorato, gemme e gioielli, e argento macchiato di rosso nella luce vermiglia. Le ali, raccolte come un incommensurabile pipistrello, Smaug giaceva girato parzialmente su un fianco, e lo Hobbit poteva così vedere la parte inferiore del corpo, e il lungo, pallido ventre incrostato di gemme e di frammenti d'oro, per il suo lungo giacere su quel letto sontuoso. Dietro di lui, dove le pareti erano più vicine, si potevano vagamente vedere appese cotte di maglia, elmi e asce, spade e lance, e c'erano file di grossi orci e vasi riempiti di ricchezze inimmaginabili. Dire che a Bilbo si mozzò il fiato non rende affatto l'idea. Non ci sono parole per esprimere il suo turbamento, da quando gli uomini cambiarono il linguaggio che avevano imparato dagli elfi, al tempo in cui tutto il mondo era bello. Bilbo aveva già sentito parlare e cantare delle ricchezze ammassate dai draghi, ma ignoti erano per lui lo splendore, la brama, la bellezza di un tesoro come quello. Il suo cuore fu riempito e trafitto dall'incanto e dal desiderio dei nani, ed egli rimase immobile a fissare l'oro invalutabile e incommensurabile, quasi dimentico dello spaventoso guardiano. Rimase a fissarlo per quello che sembrò un secolo prima di strisciare, attratto quasi contro il proprio volere, fuori dall'ombra della porta del cunicolo, attraverso il pavimento fino al bordo più vicino dei mucchi del tesoro. Sopra di esso giaceva il drago addormentato, atrocemente minaccioso perfino nel sonno. Egli afferrò una grande coppa a due manici, la più pesante che potesse portare, e lanciò un'occhiata timorosa verso l'alto. Smaug scosse un'ala, aprì una zampa e il rombo del suo russare cambiò di tono. Bilbo se la diede a gambe e il drago non si svegliò, non ancora, ma scivolò in altri sogni di avidità e di violenza adagiato nella sua sala usurpata, mentre il piccolo hobbit si affannava a risalire il lungo tunnel. Il cuore gli batteva e le gambe erano agitate da un tremito più febbrile di quello che le aveva scosse quando era disceso. Ma teneva ancora ben stretta la coppa e il suo pensiero principale era: «Ce l'ho fatta, adesso gliela farò vedere io». Più un bottegaio che uno scassinatore, ma guarda un po'. Beh, adesso la smetteranno di dire queste cose. Infatti fu così. Balin fu felicissimo di rivedere lo Hobbit e sorpreso quasi quanto contento. Prese Bilbo e lo portò fuori, all'aria aperta. Era mezzanotte e le nuvole avevano nascosto le stelle, ma Bilbo giaceva con gli occhi chiusi, ansimando e godendo di sentire nuovamente l'aria fresca, e accorgendosi a malapena dell'eccitazione dei nani e di come lo lodavano e gli davano pacche sulla schiena, e mettevano se stessi e tutte le loro famiglie, per tutte le generazioni al futuro, al suo servizio.